One Podcast.
Il più italiano dei piatti, gli spaghetti al pomodoro, non ha nulla di italiano. Fino agli anni 50 la pizza era sconosciuta nella maggior parte del nostro paese. Caterina de' Medici, Isabella d'Este e Michelangelo hanno ben poco a che fare con le specialità gastronomiche a loro attribuite. Ciò che viene narrato sulla storia centenaria dei nostri buonissimi prodotti tipici è una bugia, raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Da quanto tempo mangiamo salumi? Dal Medioevo, dall'antica Roma o addirittura dalla preistoria? Quanti prosciutti d'origine protetta abbiamo in Italia? Quante frottole vengono raccontate in realtà sull'origine dei nostri insaccati? Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Io sono Daniele Soffiati e con me, come sempre, c'è Alberto Grandi, professore di storia dell'alimentazione all'Università di Parma. Alberto, partiamo da una notizia che nel 2017 suscitò un certo clamore. L'esperto di mummie Albert Zink, durante una conferenza a Vienna, ci disse quale fu, 5.300 anni fa circa, l'ultimo pasto di Ötzi, la mummia del ghiacciaio del Similaun in Val Senales. Il mummiologo Zink ci ha svelato che Ötzi aveva mangiato carne essiccata, speck di stambecco. I salumi allora hanno più di 5.000 anni.
Non diciamola così che suona male. Guarda, a me sembra anche di averlo già scritto nel 2018 quando ho detto che Ötzi sarebbe stato il primo chef stellato d'Italia per questa notizia, perché aveva mangiato carne essiccata poco prima di morire. In realtà non è così, cioè i sistemi di conservazione della carne, la salagione e l'essiccatura hanno una storia molto lunga, ma non hanno nulla a che fare ovviamente con lo speck che mangiamo oggi. Anche la fumicatura, peraltro, è un sistema abbastanza antico, ma ancora una volta non ha nulla a che vedere con lo speck che si produce oggi, che è un prodotto appunto molto sofisticato e che è frutto di un'evoluzione anche recente.
Ma dunque quella carne essiccata mangiata da Ötzi cosa poteva essere?
Era carne di stambecco, appunto, che veniva disidratata, veniva, come dire, trattata in questo modo per allungarne la conservazione, ma niente di particolare, era appunto un sistema già in uso 5.000 passa anni fa, non c'è niente di particolare e niente di sofisticato dal punto di vista gastronomico, mettiamola così.
Allora, andiamo a tempi un po' più recenti e che mi dici allora delle possibili origini dei salumi legate agli Etruschi e all'antica Roma?
Allora, anche lì bisogna capirsi. Allora, il maiale faceva parte del panorama alimentare dei Romani e degli Etruschi, ma non era al centro del loro sistema alimentare. I Romani erano mangiatori di cereali e come carne ovina fondamentalmente, mangiavano anche la carne suina, ne abbiamo anche ricette. I salumi no, cioè i sistemi di conservazione al massimo arrivavano alla salagione, cioè l'insaccatura era assolutamente uno strumento che non faceva parte del loro panorama alimentare. È arrivato molto dopo, è arrivato nel Medioevo, è arrivato con i barbari, insomma è tutta un'altra storia. Quindi quando si cercano origini appunto etrusche o romane di certi insaccati, si fa un'operazione dal punto di vista storico molto discutibile.
Molto discutibile.
Molto discutibile.
Hai citato il Medioevo. Parlando dei soli prosciutti crudi, tu in uno dei tuoi libri spieghi come in Italia ne siano riconosciuti 8 DOP di origine protetta, 3 IGP di identificazione geografica protetta, ai quali andrebbero inoltre aggiunti anche il prosciutto di Cinta Senese e il culatello di Zibello DOP. Tutti, a quanto pare, hanno origini antichissime o centenarie, dai Celti al Medioevo. Sbaglio se dico che siamo in piena denominazione di origine inventata?
No, non sbagli. Diciamo, i consorzi si sono sbizzarriti nel cercare origini antiche. In realtà poi alla fine fanno anche storie molto simili l'una all'altra. Mediamente trovano le origini nel Medioevo. C'è chi dice Carlo Magno, ad esempio il prosciutto toscano si fa risalire da Carlo Magno, e in realtà ad esempio a Modena la prendono un po' più lunga, parlano dei Celti, e a Parma si parla dei Romani, insomma comunque diciamo hanno un arco temporale abbastanza variegato. Però poi la storia è sempre quella, c'erano i boschi, e i boschi erano il luogo nel quale si allevava il maiale, perché l'allevamento suino era un allevamento brado, quindi si faceva nei boschi, e c'era il sale, però anche lì il sale quando c'è diventa un fattore localizzativo, per cui si dice qui c'era una grande produzione di
quando
prosciutto.
Si era vicino al mare,
esatto,
tutto sommato.
Oppure quando c'erano delle saline, tipo certo. Salso Maggiore a Parma, no? Quindi si era vicini a questa materia prima, e quindi si dice ecco qui si è, come dire, sedimentato un sapere appunto legato
alla salagione,
esatto. Oppure c'erano i boschi e quindi c'era una forte diffusione dell'allevamento suino,
che tra l'altro i maiali di allora non erano gli stessi di adesso,
no, neanche un po', erano molto più simili ai cinghiali che non ai maiali che noi vediamo, quelli rosa che adesso vediamo, che sono una razza molto recente che arriva alla fine dell'Ottocento, non c'entra assolutamente nulla con questa storia qui, ma il tema è che i boschi c'erano dappertutto, perché praticamente l'Italia era tutta coperta di boschi, quindi non è che ce ne fossero più a Parma rispetto a Brescia o a Padova, cioè era, dappertutto c'era questa condizione. E il sale a volte c'era, a volte no, se eri vicino al mare come nel caso di Carpegna ce l'avevi, ma allora dalle altre parti come facevano se non avevano il sale vicino? Quindi insomma diciamo che hanno stiracchiato la storia a seconda della convenienza,
l'invenzione della tradizione,
si fa così, e diciamo è una prassi consolidata, mettiamola così.
E a proposito di questa prassi, come tu hai già spiegato in altre occasioni, chi primo arriva meglio alloggia. Il prosciutto di Parma è quello che probabilmente per primo ha creato un mito, una mitologia attorno a sé, e gli altri si sono trovati costretti a inseguire.
Sì, in effetti è così. In realtà non è neanche il primo consorzio, perché il primo in assoluto è San Daniele. Quello che aveva più reputazione prima era quello toscano, perché già alla fine dell'Ottocento ci sono discorsi legati ai viaggiatori che appunto riconoscono in Toscana una produzione di prosciutti abbastanza di qualità. Quello di Parma non viene mai citato. Parma sono molto bravi a partire dagli anni 60 a costruire una campagna di marketing molto spinta, molto avanzata.
Uno storytelling
molto raffinato anche, che impone questo modello, questo marchio, e poi diventa un po' il punto di riferimento per tutti gli altri prosciutti locali, alcuni appunto inventati recentemente, altri che magari avevano un po' più di storia, ma che comunque tutti hanno dovuto fare i conti con il Parma, che ormai aveva costruito una reputazione molto forte e aveva un vantaggio di prezzo sul mercato, e ce l'ha ancora il vantaggio di prezzo sul mercato.
Cioè questa storia ben raccontata ha determinato e determina tuttora un vantaggio economico di prezzo proprio.
Sì, assolutamente così, e ovviamente tutti gli altri hanno dovuto fare i conti con questa realtà, e chi più chi meno. In realtà non ci è riuscito nessuno, forse solo San Daniele è riuscito in qualche modo a rivaleggiare con Parma dal punto di vista sia della reputazione che dal punto di vista del prezzo sul mercato, però in realtà tutti gli altri, che ci sono le altre denominazioni, quello di Modena, quello di Cuneo, insomma, sono prosciutti che hanno una diffusione locale e che fuori dalla loro area di produzione sostanzialmente non vengono venduti.
Per chiudere con i prosciutti crudi, tu hai intitolato un capitolo del tuo libro, denominazione d'origine inventata, prosciutto crudo a forma di boomerang, e hai parlato del boomerang della tipicità. In poche parole di che cosa si tratta?
Si tratta di una trappola in qualche modo nella quale cadono molti prodotti tipici, non solo i prosciutti ovviamente, per cui creano regole, norme molto stringenti per la produzione di questo prodotto.
Norme create sempre all'interno di questa narrazione un po'.
Sì, esatto, c'è un richiamo alla storicità, diciamo alle radici antiche, e sostanzialmente poi si crea questo sistema che poi finisce in un disciplinare, per cui appunto per poter accedere a quella certificazione devi produrre in un determinato modo.
Un insieme di regole per certi versi.
Norme di produzione.
Norme di produzione.
E ovviamente queste norme di produzione spesso sono dei vincoli troppo stringenti per i produttori, e per cui poi non c'è il vantaggio in termini di prezzo, cioè il vantaggio non è sufficiente ad assorbire i maggiori costi di produzione che queste norme determinano, e quindi diventa quasi un autogol, io dico un boomerang, insomma comunque qualcosa che finisce per anche annichilire la produzione. Molti di questi prosciutti praticamente spariscono, c'è un solo produttore che riesce a stare sul mercato, tutti gli altri rinunciano alla certificazione pur di poter produrre.
C'è stato un periodo in cui la mortadella era considerata più pregiata rispetto al prosciutto.
Sì, sì, ma questo ovviamente neanche tanto tempo fa in realtà, perché la mortadella ovviamente veniva prodotta con delle spezie, veniva prodotta ad esempio con il pistacchio, insomma, quindi con delle materie prime anche abbastanza costose, e soprattutto veniva lavorata tanto. Questo era l'elemento in qualche modo che determinava un costo maggiore. Per tutta l'età moderna la mortadella, che era bolognese, che aveva una sua reputazione, era sicuramente più costosa, più pregiata sul mercato rispetto al prosciutto, che si faceva un po' dappertutto, non necessariamente a Parma, si faceva un po' dappertutto e che comunque aveva una reputazione nettamente più bassa.
Passiamo ad un altro salume. Che mi dici del lardo di Colonnata? Fammi fare solo una valutazione, un ragionamento. È incredibile come un prodotto proveniente da una località così minuscola abbia una storia che, insomma, risale agli schiavi dell'antica Roma, passa poi per Michelangelo, arriva addirittura ai moti degli anarchici di fine 1800.
No, allora, facciamola semplice. Non c'entrano gli schiavi dell'antica Roma, non c'entra Michelangelo e nemmeno probabilmente i moti degli anarchici di fine 800. Cioè gli schiavi che lavoravano nelle cave di marmo, perché di questo stiamo parlando, Colonnata è nella zona appunto delle cave di Carrara, non venivano nutriti con il lardo. Ho già detto che nel mondo romano la carne di maiale esisteva, ma era molto poco consumata ed era solo per le classi più agiate, ovviamente. Pensare che finisse nel piatto di uno schiavo è abbastanza, insomma, diciamo,
improbabile.
Insomma, tenderei ad escluderlo. E detto questo, ovviamente, quindi non c'entra niente questo, e nemmeno Michelangelo, perché noi i viaggi che Michelangelo faceva da quelle parti per acquistare i blocchi di marmo dai quali poi estraeva le sue meravigliose statue sono molto ben documentati, e non si parla mai di lardo, cioè si parla di marmo ovviamente, cioè lui andava là per comprare il marmo, poi diceva no, ma già che c'era qui compravo anche il lardo. No,
in realtà che è una concezione anche moderna degli acquisti,
esatto,
è quella che tu hai definito, non mi ricordo, sindrome dei Flintstone, attribuire all'epoca antiche.
Esatto, cioè l'idea che anche nell'antichità si ragionasse con i nostri stessi modelli mentali, ovviamente con una tecnologia più rudimentale, ma
come
non è vero, sì,
appunto,
che avevano la macchina che andava
a piedi,
no,
esatto.
ma ovviamente non è così, non funzionava così, e quindi non c'entra niente tutto questo. Il lardo di Colonnata è un prodotto abbastanza recente, io mi spingo a dire gli anni 90, poi quando è uscito il libro qualcuno mi ha detto no, forse anche già negli anni 80, però insomma comunque stiamo parlando di un prodotto che nella migliore delle ipotesi c'ha 40-50 anni,
vuole però
esagerare.
La denominazione risale al 2003.
Sì, sì, è stato un processo anche abbastanza lungo, fra l'altro con anche discussione sul nome da dare, perché qualcuno aveva proposto lardo di Carrara, perché il riferimento era alle fosse di marmo nel quale appunto veniva conservato questo prodotto, e quindi l'idea di collegarlo con il marmo di Carrara, che era famoso in tutto il mondo ed è tuttora un prodotto pregiato. Poi è prevalsa invece l'idea di Colonnata, ma è stata una scelta giusta, perché Colonnata è anche un borgo molto piccolo, insomma, che ha una sua capacità evocativa, diciamo così, anche lì lo storytelling ancora una volta è più efficace.
A proposito di storytelling, passiamo allo zampone, che a quanto pare ha a che fare con Pico della Mirandola, che se non è stato l'inventore, dicono alcuni, poco ci manca, ma in realtà le cose non sono andate esattamente così.
Diciamo che questa volta mi vuoi proprio tirare nelle storie quelle più accattivanti. No, fra l'altro questa storia qui dello zampone è legata a un episodio storico molto importante delle guerre d'Italia, è il famoso assedio della Mirandola a opera del Papa Giulio II, che è un papa strepitoso, non so se...
Sui generis.
Insomma, allora, è un papa che non mette mai l'abito talare, sì, ha sempre l'armatura, è praticamente sempre in guerra. Non cambia nome perché si chiama Giuliano della Rovere e si chiama Giulio II, quindi è veramente un personaggio abbastanza eccentrico. Diciamo, di papi strani ne abbiamo avuti tanti, ma questo è uno di quelli che è nella top ten, insomma,
okay,
della stranezza. E lui addirittura...
In che anno siamo?
1510. È molto interessante perché finisce la assedio della Mirandola, e lui che vuole conquistare la città scavalca lui le mura con i picconi e le corde.
Questa è storia,
questa
documentata.
È storia. Sì, questo è assolutamente vero, e quindi lui in armatura conquista Mirandola. Allora, però, quello che interessa a noi è che legato a questo episodio c'è la storia dello zampone, per cui durante l'assedio, che peraltro non dura neanche tanto, dura un mesetto, i mirandolesi non avevano il budello per fare il cotechino, e quindi la carne di maiale che avevano per fare appunto questo insaccato la mettono dentro uno zampone di maiale, e in questo modo riescono appunto a produrre e inventarsi questo nuovo prodotto, mettiamola così.
E invece non è vero.
Ma no,
perché le origini dello zampone sono molto più recenti.
Molto più recenti. È un prodotto sostanzialmente industriale, cioè prima non si riusciva a fare, quindi anni 50, anni 60, insomma, quindi diciamo 60-70 anni fa, Giulio II, Pico della Mirandola, non c'erano già più da secoli.
E a proposito di industrializzazione, tu in una puntata ci hai spiegato come il mito degli affettati misti, cioè dei nostri nonni che mangiavano in campagna gli affettati misti, sia assolutamente non veritiero, perché gli affettati misti sono una consuetudine introdotta
con l'industria, ovviamente, perché è chiaro che quando l'allevamento suino si faceva nella casa del contadino e appunto avevano un maiale, è chiaro che tagliavano un insaccato alla volta, perché non potevano permettersi di sprecare questo ben di Dio che era in qualche modo il loro risparmio, perché teniamo sempre conto, io questo non mi stancherò mai di dirlo, il salvadanaio ha la forma del maialino perché col maiale si risparmiano soldi, e quindi ha questa...
Era una forma di investimento.
Assoluta. Era la più importante forma di investimento per la famiglia contadina, che se lo poteva permettere, perché molti non si potevano permettere neanche questo, ovviamente. E quindi nessuno si sarebbe mai sognato di tagliare un salame, una coppa, una pancetta contemporaneamente. Si mangiava il salame, si finiva il salame, si apriva la coppa. Non c'era verso di avere gli affettati misti. E questa invece è una conquista, diciamo, del benessere che ci siamo... in qualche modo guadagnati grazie all'industria e grazie quindi all'allevamento intensivo che facciamo in questi anni.
Hai citato l'industria e le famiglie contadine, è importante, credo, fare solo un accenno all'importanza del ruolo del norcino nelle famiglie contadine, nelle campagne.
I norcini è una figura fondamentale anche nella costruzione del gusto locale legato appunto ai salumi, perché i norcini erano quelli che giravano nelle corti di campagna a uccidere e a insaccare il maiale, quindi a prepararlo per il resto dell'anno.
In un periodo ben definito.
Molto ristretto, andava da Sant'Andrea, che è il 30 novembre, a Sant'Antonio, che è il 17 gennaio, quindi un mese e mezzo, grosso modo, e la stagione della macellazione del suino si esauriva in questo stretto periodo. Questi norcini giravano per le corti di campagna, uccidevano il maiale e lo insaccavano, questa era la loro attività. E quindi è fondamentale, di fondamentale importanza la loro, diciamo, la loro sapienza. Normalmente si trasmettevano il mestiere di padre in figlio, e quindi a livello locale si formavano queste, diciamo, questi saperi e anche questi gusti, perché poi appunto questi avevano diciamo la loro concia, avevano il loro modo di lavorare la carne di maiale, e in qualche modo a livello locale si creavano queste bolle, chiamiamole così, di saperi
che con l'industrializzazione sono andate ridimensionandosi.
Ah certo, si sono appiattite, e adesso qui siamo sempre alle solite, ovviamente noi adesso abbiamo molta più quantità, però è chiaro che molte differenze le abbiamo perdute. Peraltro è vero anche, se pensiamo sempre a Carlo Levi che ci spiega come funzionava il sistema della norcineria nel sud Italia,
sempre in Cristo si è
fermato,
Eboli,
vediamo anche che dal punto di vista igienico, dal punto di vista della qualità, c'era anche molto di discutibile, quindi qualcosa ci siamo persi, ma molto abbiamo anche guadagnato.
In generale possiamo dire che abbiamo guadagnato molto di più rispetto a quello che abbiamo perso.
Forse qualche gusto l'abbiamo perso, ma tanti ne abbiamo guadagnati.
E infatti tu, siamo ormai in conclusione, rispetto alla visione idilliaca delle campagne di una volta, che non corrisponde al vero, tu hai scritto: se la vita nelle nostre campagne era così bella e sana, non si capisce perché 15 milioni di italiani abbiano deciso di scappare dalla terra nella quale sono nati. Se a casa mangiavano soppressate, pancette e salami, perché andare in America a fare gli schiavi?
Questo, guarda, è il motivo per cui mi sono messo a studiare questi argomenti, perché appunto volevo rendere giustizia a questi milioni di italiani che se ne sono andati in giro per il mondo per fame, fondamentalmente. Quindi questa narrazione per cui nelle campagne italiane si viveva bene, c'era l'abbondanza, certe cose, ma allora se ci fosse stato in queste condizioni nessuno si sarebbe preso la briga di fare quello che hanno fatto milioni di italiani, perché davvero era una vita terribile quella che hanno fatto e le scelte che hanno dovuto prendere.
Siamo in chiusura, come sempre citiamo un paio di titoli, la bibliografia di riferimento per chi voglia approfondire l'argomento dei salumi. Parto io con Cibo, gastronomia e ospitalità dal Medioevo a oggi di Massimo Montanari, edito dalla Terza.
Io invece metto Giancarlo Gonizzi, Salumieri, una lunga storia di sapori, grafiche step.
Chiudiamo come sempre con un'anticipazione, un trailer della prossima puntata che sarà dedicata all'incredibile storia del ghiaccio, della neve e del frigorifero.
Qui abbiamo una storia millenaria, perché appunto quasi come appunto i salumi e come la mummia del Similaun, è una storia che ha qualche migliaio di anni, dove c'è sia diciamo l'esigenza di conservare gli alimenti, ma anche l'esigenza di arricchire certi cibi e raffreddare il vino e creare gelati e sorbetti, quindi lusso e prima necessità, e quindi è una storia molto interessante dove ancora una volta gli italiani sono assolutamente protagonisti.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.